porta subito i saluti di diversi fratelli, diverse chiese dove sono stato. San Nicandro, le due assemblee che sono venute ad ascoltare gli studi, saluti da chiese di Schitella, alcune di San Severo e forse di qualche altra assemblea che mi sfugge. Mi hanno raccomandato caramente di salutarvi. Poi, come sapete, abbiamo avuto un incontro con questa ragazza, ci siamo incontrati sabato, e è veramente conciata male, è una ragazza di quasi 17 anni che rifiuta il Vangelo, e rifiutando il Vangelo ovviamente si è messa in pericolo delle forze della malvagità che stanno abusando fortemente di questa ragazza. Abbiamo parlato, gli ho detto la soluzione per poter uscire fuori dal suo problema. Lei vorrebbe stare meglio, vorrebbe stare bene, ma non vuole saperne del Vangelo. E ha detto, ma questo non è possibile, perché per poter risolvere il problema con le forze della malvagità, questa potenza diabolica, ci vuole necessariamente l'onnipotenza di Dio. E così abbiamo parlato per circa 2 ore. Questa ragazza, tutte le volte che ha parlato con qualcuno delle cose spirituali, almeno a detta del padre, è sempre caduta in trance, proprio cadeva per terra, si addormentava e dopo un po' di tempo si svegliava. Questa volta è rimasta sveglia e con lucidità diabolica ha rifiutato di convertirsi e quindi di consacrarsi al Signore. Gli ho detto, stai rischiando tantissimo, ovviamente, il tuo destino sarà quello dello stagno di fuoco di zolfo, come dice la scrittura, dove si troveranno Satana e la bestia, l'anticristo, il falso profeta, e per l'eternità tutto questo sarà cosciente. Ma mentre vivi qui, tu stai rischiando il suicidio. Queste persone spesso finiscono per suicidarsi. Ho detto a lei, è vero? Lei ha messo giù la testa e poi mi ha detto, 2 settimane fa stavo pensando di suicidarmi. Le ho dato 2 giorni ancora di tempo per riflettere. E ci siamo incontrati nuovamente, sono venuti i genitori, ma lei non è venuta. Quindi purtroppo non c'è stata niente da fare. Sono situazioni molto molto triste, angosciose, però dal momento che nessuno è obbligato, viene imposto da Dio a uscire fuori dalla propria condizione, ognuno si sceglie il proprio destino, è vero? Allora nessuno potrà dire sono stato fortunato, sfortunato, è stato il destino, è vero? A volte si dice è il destino, no, il nostro futuro ce lo scegliamo, se vogliamo rimanere così, nonostante conosciamo come stanno le cose. Allora il destino, il futuro sarà terrificante. Nel momento in cui si chiudono gli occhi ci si trova in una condizione, davanti ad una condizione terribile. Vi ricorderete sicuramente, abbiamo parlato qualche tempo fa del capitolo 16 di Luca, quando quel ricco morì, si trovò nell'Hades ed essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide che la sua condizione era veramente irreversibile. Non soltanto irreversibile, ma era in una condizione cosciente, perché subito dopo disse ad Abramo che aveva 5 fratelli e che i suoi fratelli avrebbero fatto la sua stessa fine, e avrebbe voluto che i suoi fratelli ascoltassero, si convertissero, e ha chiesto ad Abramo che se qualcuno dei morti risuscitasse, andasse lì, avrebbero creduto. Ma la scrittura ci insegna che la conversione non passa attraverso i miracoli, non passa attraverso delle opere eclatanti, forti, la conversione passa attraverso l'ascolto della parola, la fede nella parola che si ascolta. Purtroppo è una cosa triste vedere persone, vedere figli di credenti questa è una ragazza circa 17 anni, figlia di credenti, che rifiutano questo messaggio glorioso, questa unica soluzione che porta alla vita. Che il Signore possa avere pietà di questa ragazza, possa avere pietà delle nostre ragazze non credenti, dei nostri ragazzi non credenti, che possano davvero riflettere che se un giorno dovesse succedere che ce ne andiamo di qua, non c'è più nessuna possibilità. Tante volte Dio sta parlando, ma noi stiamo chiudendo il cuore. Il cuore si sta abituando ad ascoltare cose importanti e man mano che si abitua, queste cose di grandissima importanza perdono sempre di più importanza. Questa è una cosa, è proprio, diciamo, l'abitudine. Come dice il capitolo 13 del Vangelo di Matteo, quando Gesù comincia a parlare delle parabole del regno, dice: intorno al cuore si è formato il callo, il grasso. Dio bussa, lo Spirito del Signore bussa, però questo cuore che una volta sentiva qualcosa, adesso non sente più niente. Si abitua ad ascoltare. Questo è triste. Ritorniamo allora, per quello che è possibile, al capitolo 16 del libro dell'Apocalisse. Ci troviamo nel periodo della grande tribolazione, che non è la tribolazione, ma la grande tribolazione, e ci troviamo, quelle che ora leggeremo, nell'ultimo atto della storia degli uomini, cioè le sette coppe con cui si conclude l'ira di Dio su tutto il mondo. E come abbiamo ricordato la volta scorsa, ciò che leggeremo, ecco, man mano che leggeremo, farete caso, non sono dei fenomeni spirituali o che si possono spiritualizzare. Noi dobbiamo sottolinearlo questo. Sono dei fenomeni reali, fisici, materiali. Così come noi leggiamo, nello stesso modo si realizzeranno. E abbiamo ricordato che questo in parte è già successo nella storia. Quando il Signore ha dovuto giudicare l'Egitto attraverso le 10 piaghe, buona parte di questo capitolo 16 è stato proprio realizzato nelle 10 piaghe che il Signore ha mandò sul paese d'Egitto. Molte volte si pensa che Dio parla così perché vuole minacciare qualcuno, vuole impoverire nella speranza che, ma poi non succede nulla. Invece noi vediamo nella storia che queste cose succedono. Noi leggeremo ad esempio tra poco che i monti si sposteranno, si verranno spostati da un'altra parte. E proprio stasera vedevamo questo ulteriore terremoto, se ricordo bene, paese di Norcia, dove si diceva la montagna non esiste più, si è spostata. Un piccolo terremoto. Ma noi qui leggeremo, ad esempio, permettetemi di leggere, versetto 18 del capitolo 6, e ci furono lampi, voci, tuoni, e un terremoto. Notate, fratelli, è un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non si è mai avuto un altrettanto disastroso. Allora i monti si sposteranno, sarà tutto un disastro. Però vogliamo anche ricordare questa sera, prima di leggere questo testo, vogliamo ricordare che la Chiesa è già stata rapita. E questa è una grandissima consolazione. Non a caso Paolo in Prima Tessalonicesi 4,18 dice proprio: consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Perché? Beh, è una grande consolazione sapere che i credenti non passeranno per la grande tribolazione. È una grande consolazione. E questo è davvero molto molto bello. Allora, leggiamo velocemente nuovamente questo capitolo e vediamo fino a dove il Signore vorrà portarci. Dal versetto 1: allora udì dal tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare,
Esso divenne sangue simile a quello di un morto, e ogni essere vivente che si trovava nei mari morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti, e le acque diventarono sangue. Udì l'angelo delle acque che diceva: sei giusto, tu che sei e che eri, tu il santo, per avere così giudicato. Essi infatti hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro sangue da bere, e quello che meritano. E udì dall'altare una voce che diceva: sì, o Signore Dio Onnipotente, veritieri e giusti sono i tuoi giudizi. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, al sole fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco, e gli uomini furono bruciati dal gran calore, e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su questi flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia. Il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparato la via ai re che vengono dall'Oriente. E vide uscire dalla bocca del dragone, da quelle della bestia e da quelle del falso profeta, tre spiriti immondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. E radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che diceva: è fatto. E ci furono lampi, voci, tuoni e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se ne è avuto uno altrettanto disastroso. La grande città si divise in tre parti e le città delle nazioni crollarono e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati e cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi dal peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. Non possiamo addentrarci né adesso né la prossima volta in tutto questo capitolo. Come sapete, ci sono tre dispense per chi fosse interessato ad avere un commento più ampio di quelle che andremo a dire. Allora voglio subito fare una panoramica di tutti i flagelli che vediamo qui. Allora, nella prima coppa vengono colpiti gli uomini che hanno preso il marchio della bestia. Versetto 2 abbiamo letto questo. Nella seconda coppa viene colpito il mare e tutto ciò che esiste nel mare, cioè ogni essere vivente che c'è nel mare, nel versetto 3. Nei versetti 4 a 7, io faccio una panoramica, ma vi chiedo di riflettere su questi fenomeni, queste realtà. Vengono colpiti i fiumi e le sorgenti delle acque, versetti da 4 a 7. Nella quarta coppa viene colpito il sole che brucia gli uomini, versetto 8 e 9. Versetti 10 a 11 viene colpito il trono della bestia. E nella sesta coppa vediamo la battaglia di Armageddon, dove tutti i re della terra, tutti i grandi, dovranno radunarsi per l'ultima battaglia prima che la grande Babilonia, prima che la prostituta dovrà essere giudicata dal Signore. E nella settima coppa, versetti 17 a 21, viene colpita l'aria. Allora, che cosa abbiamo qui? Abbiamo qui una visione terrificante. Viene colpito tutto ciò che ha
una forma di vita. Avete notato?
Prima si parla degli uomini, poi viene colpito il mare, quindi ciò che è nel mare, poi viene colpita l'acqua, le sorgenti dell'acqua. E come fa a vivere una persona senza l'acqua? Noi sappiamo che siamo fatti almeno del 70% di acqua. Possiamo resistere al cibo per diversi giorni, ma non possiamo resistere all'acqua più di 3 giorni. Si muore disidratati. Vengono colpite le sorgenti che diventano sangue. Viene colpito il sole, anche il sole è una forma di vita senza del quale non si può vivere, senza del quale nulla potrà crescere. E poi viene colpita l'aria. Guardate, sono tutti elementi che hanno a che fare con la vita. Pensate ad esempio quando c'è lo smog, è vero, subito si corre al riparo, si cerca di mettere le targhe alterne oppure si cerca di non far camminare nessuno. Ma tutto quello che noi abbiamo letto qui, fratelli, tutto quello che succede, è già successo e succederà fino a quando il Signore toglierà la Chiesa dalla terra, tutto quello che succederà sarà infinitamente più forte, più potente, più terrificante di quello che è successo e succederà ancora. Sarà colpita l'aria, vedremo proprio in questi, quando viene colpita l'aria, vediamo proprio che le persone si morderanno la lingua, saranno qualcosa di tremendo. Sarà colpito il trono della bestia, quindi sarà colpito là dove c'è il governo diabolico che agisce. E voi sapete che la bestia, l'anticristo, soprattutto negli ultimi 3 anni e mezzo, cioè la seconda parte della grande tribolazione, avrà un potere mondiale. Se leggete il capitolo 13 dell'Apocalisse, troverete che Satana darà alla bestia un potere a livello mondiale e farà in modo che molti eletti moriranno, cioè molti del popolo di Israele che si convertiranno, moriranno proprio per mano della bestia. E quindi viene colpito il potere della bestia. E là dove tutto sembrava luce, perché le persone si sottometteranno, adoreranno la bestia, vedranno dei miracoli, miracoli come li vediamo oggi. Oggi tante persone vanno dietro ai miracoli. Si fa un gran chiacchierare dei miracoli, è vero? Soprattutto nell'ambiente carismatico si parla di miracoli. Ma leggete bene la scrittura. Tutte le volte che la scrittura parla di miracoli, che parla di guarigioni, il contesto è sempre un popolo che sta vivendo nel peccato, un popolo che sta vivendo una condizione spirituale veramente molto difettosa, molto carnale. Allora c'è bisogno dei miracoli per far capire a questo popolo che Dio è ancora il Signore. Ricorderete sicuramente Elia, è vero? Che cosa sta facendo il popolo? Era soggiogato da un certo Acab, da sua moglie Izebel, da questa donna che era una prostituta, che era una falsa profeta. Allora Elia ha dovuto compiere dei miracoli per dire che cosa? Scegliete voi a chi volete servire. Adesso vi faccio vedere chi è il vero Dio, perché zoppicavano da tutti e 2 i lati. E le persone pensano che i miracoli sono un fenomeno di spiritualità. Allora quando ci sono i miracoli, allora c'è la spiritualità. Ma la scrittura dice quando ci sono i miracoli, allora c'è una condizione di carnalità, non di spiritualità. Abbiamo letto nel versetto 14 di questo capitolo 16 che i demoni saranno capaci di compiere dei miracoli. I demoni faranno i miracoli. Ancora oggi fanno i miracoli. E un giorno ne faranno molto di più. Perché la gente va dietro a queste cose. C'è tanta gente che ha bisogno di queste cose, non per convertirsi, ma perché piace lo spettacolo, stanno bene. Ma non è attraverso i miracoli che il Signore vuole agire. Alla mente e agli occhi umani tutto sembra giusto, buono, è vero? Quando seguiranno l'anticristo, poi Dio colpisce col suo giudizio e tutto quello che sembra buono, che sembra luce, diventa tenebre. Una cosa tremenda. Sono rimasto così toccato leggendo le reazioni che abbiamo qui. Allora, voglio farvi vedere qualcosa che la scrittura dice qui di molto importante. Ad esempio, nel versetto 6 abbiamo letto: essi infatti hanno versato il sangue dei santi e dei profeti. Ci sono state delle persone che hanno messo le mani sui servi di Dio, che hanno perseguitato i servi di Dio, e tu hai dato loro sangue da bere. E voglio farvi notare, fratelli, è quello che meritano. Dio è giusto. Arriverà il tempo in cui Dio darà a chiunque ciò che ha meritato. Ma questo è vero anche per la Chiesa. Noi facciamo delle scelte e noi riceveremo secondo quanto abbiamo seminato. Lo dice l'Apostolo Paolo ai Galati, no? Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure raccoglierà. È vero? Penso ai figli di credenti, a quelli che non si convertono e vogliono trovare delle giustificazioni. Vogliono trovare delle giustificazioni perché i genitori non sono tanto spirituali, o perché non si comportano bene, o perché non hanno dato quelle che loro pensavano. Allora loro resistono, puntano i piedi, rifiutano il Vangelo e pensano di aver ragione. Ma un giorno loro riceveranno quelle che meritano, cioè il frutto delle loro scelte. Mentre ero giù, parlavamo con il fratello Marzio a proposito di questa ragazza che un po' si lamentava anche dei genitori, sai, non si sa mai con i figli come cosa si può fare. Se sono troppo severi, allora si comportano in certo modo perché sono troppo severi. Se sono troppo leggeri, allora trovano la scusa perché sono troppo leggeri. Non si sa mai! Perché fanno così, fratelli? Perché fanno così? Perché questo è un modo comodo per vivere, mangiare copiosamente il mondo. E siccome mio padre e mia madre sono stati troppo severi, io mi sfogo. Siccome mio padre e mia madre sono stati troppo leggeri, allora io purtroppo sono chiamato a fare cose che sono pesanti. È vero o no, fratelli? E la tua mente? Le tue decisioni? Dove sono? Questo è un modo stupido di pensare, e questo è un modo di pensare di gente malata, di gente che ha dei problemi mentali perché vuole mangiare il mondo. E siccome vuole fare tutti i comodi propri, si parlava di questa ragazza, ma mio padre, mia madre, mio padre. Ma adesso hai 17 anni, hai 18 anni, adesso hai capito. Ma perché non reagisci? Perché non agisci? È vero se abbiamo una buona testimonianza, ma se diamo una buona testimonianza e serviamo il Signore, allora non va bene perché mio padre serve il Signore. Se non servi il Signore, mio padre non mi ha dato una buona testimonianza perché non servi il Signore. E tu dove sei? Potrai dire un giorno davanti al Signore, quando ti presenterai anche come chiesa: Signore, io non ti ho servito perché mi dovevo sfogare quello che non potevo fare prima. Potrai dire questo? Al Signore potrai dire questo? E pensi che il Signore ti dirà: ah, guarda, hai proprio ragione. Tua madre era proprio esagerata a servire il Signore, no, adesso fai bene, hai fatto bene a sfogarti. E così? Sono delle menti malate, hanno bisogno di essere recuperate dallo Spirito Santo. Siccome che sono furbi, sono cattivi, ma cattivi veramente, allora gettano sugli altri il male che loro stanno facendo, il frutto del male che loro stanno facendo, è colpa di questi qua. Ah, vivo in una chiesa, sento alcuni, una chiesa che non è spirituale, non ricevo niente, non ricevo. Va bene, e tu? Non hai una mente? Non hai un cervello? Te lo sei fumato? Sei giustificato? No, non sei giustificato. Perché tu hai cercato delle scuse. Mi piace, mi ha fatto riflettere quello. Riceveranno quello che meritano. Non quelle che hanno meritato i genitori, non quelle che hanno meritato una chiesa, non quelle che hanno meritato chi è stato vicino, no, quello che tu hai scelto. Noi, fratelli, raccogliamo sempre quelle che meritiamo. Certo, noi come genitori possiamo fare degli errori, possiamo fare degli errori in modo consapevole, in modo inconsapevole, ma alla fine noi raccoglieremo solo quello che abbiamo meritato. Mi piace la precisazione in questa come si può dire, terza coppa che viene versata sul giudizio degli uomini. Penso in questo momento, mi sovviene, quando nei primi quattro capitoli del primo libro di Samuele, vero? Un popolo che era guidato da Eli e dai suoi due figli, che hanno fatto uno scempio per 40 anni. È vero? Allora, quando il Signore prepara il suo servo e dice basta a questi uomini che hanno guidato il popolo per 40 anni, Samuele non dice, quando il popolo si trova nei pasticci, il Signore non c'era, l'arca del patto era stata portata via dai Filistei. Quando Samuele comincia a parlare con il popolo, nel capitolo 7 di 1 Samuele, non dice al popolo, veramente vi capisco, no? Poverini, in fondo siete stati guidati da tre responsabili che proprio, guarda, insomma, è vero, vi capisco. Adesso ci sono io, adesso va tutto bene. Vedrete che adesso cambierà tutto, perché adesso sono sceso io dal cielo, dal monte, e tutto andrà bene. Ha detto così Samuele? Una prima cosa che chiese Samuele, sapete che è stato al popolo? Di confessare i loro peccati. Hanno dovuto confessare i loro peccati. Hanno dovuto cercare la faccia del Signore. Hanno dovuto buttare l'acqua per terra in segno di consacrazione, di nullità. Hanno dovuto gridare al Signore. E io credo che la cosa più bella che un credente, e anche un non credente, possa fare nei giorni che il Signore gli dà, nei pochi giorni che abbiamo, è quello di avere questo spirito di ravvedimento. Quello di non dare la colpa agli altri. Quello di dire, se io mi trovo in queste condizioni, se i miei figli sono in queste condizioni, la colpa è mia. Io sono quello che ha portato avanti tutto. Si parlava con Marzia di questo. Lui stesso mi diceva, Gino, molte volte i giovani trovano tante di quelle scuse, credenti e non credenti, che non vogliono servire, non servono, e a volte i non credenti, allora la colpa dei genitori perché sono carnali, o la colpa di quelli perché non si convertono. Ma noi un cervello non ce l'abbiamo. Ce l'hai un cervello tu? O te lo sei fumato? Cioè, se tuo padre ti diceva tu butta nel fosso, tu eri così stupido e ti buttavi in bocca ai leoni. Allora non sei normale. Allora non sei normale, allora ti devi far ricoverare. Questa è la tristezza di molte persone che tentano di giustificarsi perché vogliono mangiare copiosamente, a piene mani, il mondo, il peccato, e non vogliono servire il Signore. Questo è davvero triste. Mio padre era un alcolizzato. Io non ho mai potuto ragionare con mio padre. Ma io non sono diventato alcolizzato. Nessuno mi ha mai curato a Foggia in altra assemblea, ma io ho piegato le mie ginocchia davanti alla parola. Ho pianto davanti a Dio per la mia ignoranza. Non ero così stupido da buttare via il tempo, la vita, nel mondo, dando la precedenza a tante altre cose e non darla al Signore. Il Signore parla al cuore, alla mente, allo spirito di tutti quanti noi e dice qui il passo è quello che meritano, non quelle che hanno meritato gli altri, quelle che tu hai meritato, e un giorno lo raccoglierai, e un giorno quando si piangerà saremo noi a piangere, non qualche altro. E questa è la prima reazione, se così possiamo chiamarla, davanti al Signore. Poi c'è un grandissimo dolore che leggiamo nei versetti 10 e 11, perché tutte queste piaghe non sono piaghe spirituali, sono piaghe materiali, reali, fisiche, al punto che le persone sentiranno proprio il dolore fisico, quello che non piace a nessuno, è vero? Il dolore fisico. E dice versetto 10, poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, il suo regno fu avvolto dalle tenebre, gli uomini si mordevano la lingua per il dolore. E poi ancora, nella seconda parte, versetto 11, dice Dio del cielo, a causa dei loro dolori e delle loro ulcere. Sentiranno proprio il dolore. Guardate, fratelli, si mordevano la lingua dal dolore, volontariamente. A volte capita che mentre mangiamo ci mordiamo la lingua, è vero, è capitato qualche volta. Mamma, che male, ci fermiamo lì. Ah. Queste persone la lingua se la morderanno volutamente. Il dolore così, sarà così grande, sarà così reale, così forte, che si morderanno la lingua. Abbiamo letto, abbiamo studiato tempo fa nel capitolo 6 dell'Apocalisse, che gli uomini, quando vedranno la gloria del Signore Gesù, quelle che oggi loro reputano niente, un sangue di un uomo qualsiasi che non vale niente, ma un giorno, quando vedranno la gloria del Signore Gesù, tutti, grandi, piccoli, servi, non servi, tutti quanti, diranno ai monti, cadeteci addosso, vogliamo morire davanti alla gloria del Signore Gesù. Vorranno morire, non troveranno e non moriranno. Qui vediamo delle persone che si mordono la lingua. Però è interessante, si mordono la lingua dal dolore e bestemmiano il nome di Dio dal dolore. Perché? Perché viene colpito il trono della bestia, dell'anticristo. Incredibile, ma dovrebbe essere l'anticristo a soffrire. No, sono le persone che hanno seguito l'anticristo. Perché quando noi non seguiamo il Signore, noi seguiamo Satana, seguiamo l'anticristo. Non ci sono due potenze diverse, non ci sono più di due potenze o superpotenze. C'è quella del Signore, l'onnipotenza, ma c'è quella anche di Satana. E viene colpito il trono della bestia e diventa tutto, viene avvolto di tenebre. E quello che per loro sembrava gioia, guardate oggi i credenti, scelgono la famiglia, scelgono questo, scelgono quest'altro, sì, fanno in modo che i figli fanno di tutto per allontanarsi dall'assemblea, allora i figli devono fare sport, questo e quest'altro, non hanno il tempo di servire il Signore, perché questo è tutto bello e giusto, perché questa è la luce. Ma poi quando Dio colpisce questa mente disturbata, strana, stupida, che ha ascoltato e che ha capito, ci si morde la lingua. Quello che sembrava giusto diventa cattivo. Quello che sembrava luce, questo anticristo che sembrava tutto mettere a posto, luce, diventa tenebre. Gli arriva il dolore, arriva la sofferenza. Ma sapete una cosa, fratelli, guardatelo bene qui. È una sofferenza senza rimedio, è irreversibile. Perché? Perché vediamo che queste persone che vivranno nel dolore così atroce, così grande, così forte, che si morderanno la lingua, che vorranno morire e non moriranno, non si ravvedono. Per due volte è detto, alla fine del versetto 9, e non si ravvedono per dargli gloria, ma non si ravvedono delle loro opere. Quanti credenti ascoltano la parola di Dio? Hanno capito. La cosa migliore che fanno e spostare il baricentro, spostare l'attenzione e dare la colpa agli altri. E beh, non è complicato, no? Non è difficile. Una volta mi ha detto un fratello, scrivendomi, ha detto: giudicare te non è una cosa complicata. Mi diceva il fratello Gianapregge: tu sei un uomo che vive in vetrina. Si vede quando sei triste, quando sei gioioso, si vede quando stai sbagliando, si vede quando stai facendo giusto. E sei sempre, mi diceva questo fratello della Svizzera, sei sempre in prima linea e il tuo carattere, il tuo modo, il tuo zelo per il Signore è facilmente giudicabile. Perciò dare la colpa a me ci vuole poco. Dare la colpa a se stessi è molto difficile. Dire: io sono uno stupido, io sto mandando la mia famiglia all'inferno, io mi sto comportando come un pagano. Da quanto tempo non legge la parola di Dio? Da quanto tempo, voglio dirti stasera, tu non sei in ginocchio per contemplare il volto del Signore e far cambiare i connotati del tuo cuore? Da quanto tempo non ti ravvedi? Da quanto tempo non fai un esame di coscienza? Signore, alla tua presenza, alla luce della tua presenza, io sono un uomo
che ti sta amando. Io come capofamiglia sono una persona che sta guidando la mia famiglia a glorificare il tuo nome. Da quanto tempo? O sei soggiogato da tua moglie, dai tuoi figli, sei schiavizzato? Oppure la coscienza si è così cauterizzata, così incallita, che anche se venisse Dio sulla terra tu non ascolteresti lo stesso? Quanto è triste vedere dei credenti che sono proprio fermi nel loro peccato, sono costanti nella loro carnalità. Fratello Vito mi ha fatto passare un CD di tre messaggi, uno predicato dal fratello Francesco di Somma e due dal fratello Nicola di Somma. E mia moglie questa mattina siamo andati a Milano per fare una visita e ci siamo sentiti questo messaggio. Come investire bene la propria vita? Neanche due anni di conversione, dicevo delle cose che ho detto, ma io non le ascolto neanche da credente di 30 anni. E Gesù, il Signore mi ha detto, ma perché ti meravigli, scusa? Ma tu non leggi la mia parola. Sai cosa dico nella mia parola? Che gli ultimi saranno i primi. Perché una vita consacrata a Dio non ci vuole 30 anni, ci vuole un attimo. Prendere coscienza della condizione spirituale in cui ci troviamo e piegarci davanti a Dio per cercare la sua faccia. È proprio vero, fratelli. Ci sono credenti da tanti anni di conversione che non sanno di niente, che non cambiano mai. E ci sono credenti appena convertiti che sembrano dei servi di Dio da tanti anni. Quanto è vera la parola del Signore. Ma c'è ancora qualcosa nella reazione che mi ha fatto riflettere qui. Guardate, non soltanto questo grande dolore, ma guardate cosa viene detto nel versetto, nell'ultimo versetto che abbiamo letto, versetto 21, in questa settima coppa che viene versata. E cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi dal peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. Ogni chicco di grandine pesava un talento. Una grandine che non mai si è vista e mai si vedrà fino al giorno della grande tribolazione. Sono andato a vedere un talento, ho visto che era 34 kg e 200 grammi. Non so, forse mi sbaglio. Però io non penso a questi 34 kg e 200 grammi. Sapete cosa penso io? Quando arriva dal cielo 34 kg e 200 grammi, cosa pesa? Cosa può pesare 34 kg 10 metri se cade giù? Immaginate, fratelli. E pensate che questa sia fantasia? No, non è fantasia. Questa è realtà. Tant'è vero che dice la scrittura che gli uomini saranno, dice, bestemmieranno il nome di Dio perché è un terribile flagello. Uno dopo l'altro. Non c'è pace, non c'è serenità. In un solo capitolo, tutte e sette flagelli. Sarà qualcosa di molto molto severo. Questa è realtà, fratelli. Allora, se per il non credente dovrebbe avere una reazione di ravvedimento, per noi credenti che cosa dovrebbe succedere? Una grande adorazione. Una grande adorazione. Forse Salvatore si ricorderà che a Cesano Boscone predicai qualcosa sulla grande tribolazione e lì quella sera si convertì. Non voglio andare in questo a vivere così. Per noi dovrebbe essere un motivo di lode, di adorazione, di servizio per il Signore. Dio ci ha fatto scampare da tutti questi problemi. È poco, fratelli. È poco. Immaginate, nel giorno in cui si chiudono gli occhi, dopo 3 anni e mezzo, tutto quello che stiamo leggendo, dal capitolo 6 in poi, anzi dal capitolo 12 in poi, dopo 3 anni e mezzo, di Apocalisse, si realizza tutto questo. E mentre tutto questo accade sulla terra, nel cielo il Signore sta santificando la sua Chiesa. Abbiamo il gran trono abbiamo il tribunale di Cristo, non il gran trono bianco, il tribunale di Cristo, il Signore Gesù sta preparando la sua sposa, perché alla fine di questi anni la presenterà a Dio Padre e si sposerà con la sua Chiesa. Le nozze dell'agnello che studieremo, Dio volendo, nel capitolo 19 dell'Apocalisse. Lasciatemi dire un'ultima parola in questa battaglia di Armageddon e poi mi fermo, e la prossima volta, se al Signore gli piacerà, cominceremo a parlare della caduta della grande Babilonia, di questa grande prostituta. Proprio poche parole, perché non voglio ritornare qui un'altra volta su questo capitolo. Questa è l'ultima battaglia, è la battaglia mondiale di tutti i grandi della terra, è la battaglia che precede la caduta di Babilonia. Allora è interessante che questa parola, dice qui in ebraico Armageddon, si trova solo qui, nel capitolo 16 dell'Apocalisse, la parola, ed è una parola composta da 2 altre parole, che vuol dire Ar, monte o montagna, e Megiddo vuol dire sterminare, cioè in poche parole quello che viene detto qui è un monte, il monte del massacro. E la cosa interessante, fratelli, di questa battaglia, questa Armageddon, che non è soltanto un significato che ha qualcosa di terrificante, ma è anche un luogo preciso. È chiamata la valle di Josafat, la valle di Megiddo, e dove più di una volta ci sono state delle battaglie qui. Si trova a 50 chilometri da Gerusalemme. Ed è interessante perché è stato più volte teatro di tante battaglie. È un posto, pensate, che è largo 296 chilometri. Ed è stato più volte profetizzato. Ad esempio, molto velocemente, andiamo in Geremia capitolo 46, e leggiamo il versetto 10. Geremia aveva già parlato di questo momento storico, questa battaglia a livello mondiale. 46 versetto 10. È una profezia del profeta Geremia. Dice: questo giorno, sta parlando proprio della grande tribolazione, questo giorno per il Signore, per il Dio degli eserciti, sento sfogliare, mi fermo un attimo, Geremia 46, versetto 10. Questo giorno per il Signore, per il Dio degli eserciti, è giorno di vendetta, in cui si vendica dei suoi nemici. La spada divorerà, si sazierà, si ubriacherà del loro sangue, poiché il Signore, Dio degli eserciti, immola le vittime nel paese del settentrione, presso il fiume Eufrate. E qui abbiamo letto nel versetto 12 che è il Signore che prenderà iniziativa. E la prima cosa che il Signore farà è proprio prosciugare il fiume Eufrate, affinché tutti i re della terra verranno lì, andranno lì, saranno raccolti in questa valle di Josafat, questa valle di Megiddo, dove si incontreranno per la battaglia. Il Signore farà questo. Ed è interessante che il Signore adopererà, userà anche tutte le forze della malvagità. Che cosa segue oggi l'uomo che rifiuta di credere al Signore? Segue le forze della malvagità. Viene condotto dalle forze della malvagità. Ebbene, quando arriverà questo momento, saranno anche le forze della malvagità che giudicheranno, condanneranno e uccideranno coloro i quali l'hanno seguito. E l'ironia della sorte. Qualcosa di tremendo. Abbiamo letto qui, a un certo punto, guardate, che cosa farei, Signore? Farei in modo che dalla bocca del dragone, cioè di Satana, dalla bestia, del falso profeta, dalla trinità diabolica, vengano fuori 3 spiriti immondi,
tre demoni che raccoglieranno, convinceranno tutti i re dell'Oriente ad incontrarsi in battaglia. E questa battaglia sarà anche contro il popolo di Israele.
E il Signore interverrà. Questi demoni convinceranno tutti questi re e si raduneranno qui, e sarà la fine di ogni cosa. Perché il Signore giudicherà il mondo proprio con questo atto finale, abbiamo letto. E guardate un po', fratelli, versetto 16. Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. Parla nel senso spirituale. E raduneranno i re del luogo, in ebraico chiamato, che si chiama Armageddon. Io vengo come un ladro. Dove è scritto ancora io vengo come un ladro? Prima Tessalonicesi, capitolo 5. Guardate. Dopo aver parlato del rapimento, guardate anche la cronologia dei fatti. Prima Tessalonicesi, capitolo 5. Dopo aver parlato da versetto 13 a 18 del capitolo 4 del rapimento della Chiesa, l'Apostolo Paolo subito dopo parla della grande tribolazione. Dopo aver detto nel versetto 18, consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Comincio a parlare della grande tribolazione. Dice, quando è i tempi e i momenti, fratelli, non avete bisogno che ve se ne scriva. Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore, cioè il giorno della grande tribolazione, verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Avete mai ricevuto un ladro in casa? Noi sì. Triste, angosciante. È qualcosa di inaspettato, ci rende impotente, non capiamo più niente. Il Signore verrà come un ladro, tu non lo sai quando verrà. È tutto pronto, ma non sai quando. E quando il Signore verrà, metterà fine ad ogni cosa. Tutti i re della terra, tutti i grandi, tutti gli eserciti dovranno radunarsi lì, e sarà la fine di ogni cosa. Subito dopo sarà anche giudicata la grande prostituta, che al Signore piacendo vedremo la settimana prossima. Allora, fratelli, il tempo è vicino. Credetelo. Rumore, terremoti, rumore di guerre, terremoti in molti luoghi, stanno succedendo cose che sono tutte anticipazioni della grande tribolazione. È arrivato il momento che ci prepariamo, è arrivato il momento che davvero ci ravvediamo, che serviamo il Signore e lo adoriamo, perché in tutte queste cose noi non ci saremo, per la grazia del Signore. Saremo nel cielo, non le vedremo. Saremo nella presenza del Signore Gesù, ci sta preparando per essere portati davanti a Dio Padre e dire, questa è la mia sposa, per questa gente io ho dato la vita. Che possiamo essere dei credenti degni di tutto questo, non degli sciagurati, non degli stolti, come dice l'Apostolo Paolo, non comportatevi come degli stolti, dei pazzi su questa terra, ma dei credenti che si preparano, che adorano Dio e lo servono. Non c'è niente di più bello sulla terra che servire il Signore. Amen.
Amen. Abbiamo qualche minuto per trascorrere in preghiera, pochi minuti.